Prendiamo il nostro libretto, la pagina 2, entriamo nel vivo del ritiro con il messaggio di Gesù. Figli del divin volere, voi siete quegli eletti che accorceranno il tempo della grande tribolazione. La vostra armonia avrà ragione di ogni iniquo stridore. Attirerà la gloria del Signore. Voi mi vedrete. La vostra attesa sarà colmata. Il mondo già comincia a respirare l'aria nuova che voi portate e non può essere ferita, come non può essere ferito il sole. L'acqua viva travolge il male e annienta la morte. Ogni cosa toccata ripalpita e rinviene. Già si ode il vibrare sommesso di ogni nota che ritrova il suo suono e cerca la nota vicina nella relazione d'amore che annulla la distanza e trasforma un rintocco sperduto in una sinfonia. Figli del divin volere, note purissime nell'armonia che allaccia il cielo alla terra. Vi amo, in voi mi diletto, soffro e spero. Con voi e per voi sarà rinnovato il mondo. Voi lo vedrete e la nostra gioia sarà grande. Vi benedico, Gesù. Quando ho visto il titolo di questo incontro, Armonie del Divino Volere, ho cercato prima di tutto tanti momenti, tanti messaggi, preghiere, nei quali si faceva riferimento all'armonia, ma di fatto non era tanto la parola che bisognava cercare, ma il senso, a volte nascosto, ma molto più ampio, che questa parola significa. Armonia. Armonia è tutto quello che è il Signore, è tutto quello che è divino, è tutto quello che è creato perfetto, è tutto quello che è ricreato perfetto. Perché ogni cosa nel Signore è ricollegato in armonia. Noi, con il dono del divino volere, chiamati a ripristinare, a lasciarci ricreare per ripristinare l'armonia delle creature e del creato. È una cosa enorme. E a volte quando leggiamo messaggi come questo, ma anche tanti altri, anche degli anni passati, tutto ci sembra così più alto, così irraggiungibile, così distante da noi, dalla nostra povera umanità. E di fatto è così, quella distanza che noi non potremo mai coprire può essere coperta, può essere annullata dall'amore del nostro Dio che ci consegna il dono supremo, se e quando e quanto noi lo vogliamo accogliere. Allora tutta quella distanza, tutta quella differenza abissale, quell'impossibilità di raggiungimento e di futuro scompare abbracciata nell'amore e nell'armonia del divino volere. Allora possiamo credere di essere quegli eletti che accorceranno il tempo della grande tribolazione. Possiamo sperare di sconfiggere quegli iniqui stridori che sono tutto il male che ancora fa chiasso nel mondo. Possiamo pensare di attirare la gloria del Signore e di vederlo come ci sta promettendo sempre. La nostra attesa sarà colmata. Sappiamo che non possiamo attendere da soli. Siamo chiamati ad attendere creando attesa, donando attesa a tutte le creature. il mondo comincia a respirare l'aria nuova che noi portiamo, vivendo la divina volontà. E non può essere ferita, come non può essere ferito il sole. Tutto ciò che è divino si alza al di sopra di ogni male, di ogni bruttura. È intangibile, come Dio è intangibile. L'acqua viva, lo spirito del Signore, travolge ogni male e annienta la morte, e ogni cosa toccata ritorna a vivere. Già si ode il vibrare sommesso di ogni nota, che ritrova il suo suono. Siamo noi queste note, che accogliendo il dono trovano il suono, trovano nei fratelli la nota vicina, e nella relazione d'amore diventiamo una sinfonia. Sembra incredibile che una nota, ma questo succede anche nella musica, una nota da sola ha poco significato, ma quando si collega e si ricollega con le note vicine, suonate dall'artista divino, allora sì che sentiamo la sinfonia, siamo la sinfonia. Note purissime, siamo chiamati a essere note purissime nell'armonia che allaccia il cielo alla terra. Come possiamo essere purissime lasciandoci purificare? Questa mattina nella lettura di Isaia il Signore diceva: se anche i vostri peccati fossero rosso scarlatto, vi renderò bianchi come la neve. Non c'è nessuno senza questa speranza. È solo la nostra volontà che può decidere che cosa vogliamo essere, indipendentemente da tutto quello che possiamo essere stati, che cosa vogliamo essere oggi, nell'oggi di Dio, da adesso in avanti. Se lo vogliamo davvero, ecco, diventiamo note purissime e possiamo allacciare il cielo alla terra. Vi amo, non dubitiamo vero di questo. In voi mi diletto, soffro e spero. Questo soffro ci deve far riflettere che anche quando siamo nella difficoltà, nel dolore, nella malattia, purché non siamo nel peccato, il Signore è in noi e con noi, soffre con noi e trasforma la nostra sofferenza in bene, in riparazione, in gloria. E con noi spera. È strano questa parola sulla bocca di Gesù. L'abbiamo già udita altre volte. Perché Dio sa tutto. Eppure, forse vi ricordate un messaggio di tanto tempo fa, in cui Gesù disse: Dio sa e Cristo spera. Cristo, prendendo dimora in noi, facendosi così vicino a noi, d'assumere anche la speranza, quasi come se non conoscesse già ogni risposta e ogni futuro che per lui è presente. In noi si diletta, soffre e spera. Con voi, non da solo. Con noi vuole rinnovare il mondo. E lo vuole rinnovare per noi, perché il mondo sarà rinnovato, perché possano viverci felici e in pace i figli di Dio. Lui vorrebbe che fossero tutti, anche noi lo vogliamo. Però sappiamo che tutti sono chiamati a conversione, se accolgono per la gioia di tutti, entrano nella schiera dei figli felici. Ma chi non accoglie, purtroppo, perché possa esserci davvero il cielo nuovo e la terra nuova, gli empi saranno sterminati. Su questo non possiamo avere nessuna illusione, però possiamo avere la speranza che nessuno decida scelga di essere l'empio da sterminare, ma tutti vogliono essere. I figli accolti. Voi lo vedrete. Voi lo vedrete. La nostra gioia sarà grande. Quando scegliamo di suonare la sinfonia dell'amore, decliniamo le note della carità. E sì, perché in che maniera possiamo essere sinfonia se non uniti nella carità, quella carità che ci fa conoscere il linguaggio del cammino della divina volontà. Quel linguaggio è solo l'amore, quella carità che ci fa essere prossimo di chiunque, quella carità che ci fa agire non per il nostro interesse umano, piccolo, misero, passeggero, ma per l'interesse del regno della divina volontà, che è ancora il nostro, però quello grande, alto, quello che sarà per sempre, quello che non si sgretola, quello che non si parla, quello che non finisce. Il figlio che non esprime ogni virtù nello svolgersi del suo quotidiano non può illudersi di vivere la divina volontà. Questo ci diceva Gesù nel 2003. E però è bene che mentre voliamo verso la meta con il cuore, con la mente, con la speranza, non perdiamo di vista quali sono i passi essenziali per raggiungerla, questa meta. Ogni tanto possiamo essere distratti e pensare di essere arrivati dove invece arrivati non siamo. Ci viene mostrata, illuminata, promessa. Siamo colmati di ogni grazia per poterla ottenere, desiderare, per poterla comunicare. Però dobbiamo avere sempre quella vigilanza, quell'attenzione di quali sono i passi indispensabili per poter continuare, per poter davvero raggiungere la meta. La carità, abbiamo detto, però qualsiasi altra virtù che è insita nel divin volere, ma dobbiamo ricordarcelo. Per esempio, come ci dice Maria, qui girando a pagina 3, ecco, subito abbiamo un esempio di un'altra virtù senza la quale il divin volere non lo possiamo neanche nominare. Chi cammina nell'umiltà cammina in Dio, non inciampa e non trova ostacoli, perché in Dio ogni cosa e ogni creatura è in armonia con ogni altra. Allora l'umiltà è profondamente indispensabile per accostarsi, ma non solo al dono, anche a una semplice, se così si può dire, vita cristiana. Senza umiltà e senza carità non c'è solo il discorso del divin volere, non c'è neppure non c'è cristianesimo. Ma non dobbiamo solo saperlo come una cognizione intellettuale. Dobbiamo saperlo quando respiriamo, dobbiamo saperlo quando parliamo anche da soli o con chiunque, quando esprimiamo i nostri pensieri, pareri, dobbiamo saperlo sempre, chi siamo noi, chi sono i nostri fratelli, chi è il nostro Dio. Allora riusciamo a camminare su quei sentieri e a non perdere la via. Ecco l'opera della mia mente e delle mie mani che torna a me, torna dopo quella fuga dal paradiso che ben conosciamo. Viaggiando da paesi diversi, si riunisce come note sparse e si stupisce di comporre un'armonia che non conosceva. Ci sentiamo questo proprio adesso noi, che arriviamo da tutte le parti, per essere armonia per il nostro Dio e fra di noi. Ecco l'opera del mio amore che risponde e si offre per essere ritoccata, diventare perfezione e generazione divina. Siamo qui a chiedere questo al Signore, che ci ritocchi, che ci faccia perfetti, generazione divina. È la sua promessa. Noi dobbiamo solo dire il nostro sì e poi pregare tanto per mantenerci fedeli. La mia preghiera più quotidiana, ne facciamo tante, più insistente, più, fra virgolette, preoccupata, è sempre questa ogni giorno, e chiedo alla Madonna, veglia sulla mia fedeltà. Chi accoglie ogni giorno il dono come cibo, vi ricordate il cibo di Gesù? Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, la volontà del Padre. Chi accoglie ogni giorno il dono come cibo, cresce e si sviluppa armoniosamente e totalmente, trasformandosi in quel se stesso perfetto pensato dal modello. Questa trasformazione che chiediamo, che ci è promessa, che desideriamo, di fatto che cos'è? È un qualche cosa che non annulla la nostra natura, ma la rende perfetta, ognuno unico e irripetibile, che ritorna perfetto come pensato da Dio e come purtroppo rovinato da Adamo. Torna a essere ritoccato per tornare a essere perfetto, bello, immortale, felice. E sappiamo che non sono delle parole illusorie, perché è fedele la parola che ce lo promette. È la parola del Dio vivo che è qui con noi adesso e ci ripete che questo è per noi, oggi, se lo vogliamo. Prendete la mia vita e moltiplicatela, lo potete fare. Questo messaggio mi ha fatto pensare, pregare e meditare per tanto tempo. Pur intuendolo, non è semplicissimo. Lo dobbiamo metabolizzare, farlo nostro. Prendete la mia vita. Come possiamo prendere la sua vita? Possiamo prendere la sua vita accogliendola. Ci viene donata, accogliendola nel dono della divina volontà, la vita divina diventa nostra. E nel momento in cui diventa nostro anche tutto quello che fa parte della vita divina. E quindi la possibilità di donarla ad altri. E donandola, ecco che si moltiplica. Se possiedo la vita divina e te la do, ecco che anche tu la possiedi, ecco che anche tu la puoi donare, e tu la puoi donare, e tu la puoi donare. E si moltiplica, come solo ciò che è divino può fare.
Ciuffia e ci fa piangere.
Che siano lacrime di vino.
Certo. Non di vino.
Ieri sera avevo accennato quel salmo che mi ha fatto tanto pensare, al 131, forse ieri sera va un po' sonnati, lo riaccenno. Non concederò sonno ai miei occhi finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. E dicevamo che nella divina volontà, adesso noi sappiamo che siamo noi chiamati a essere quella dimora. Ma poi è una cosa bellissima, perché se noi ci facciamo dimora, se noi ci facciamo dimora e la Trinità viene ad abitare in noi, si fa nostra dimora, e quindi anche noi abbiamo una casa con la C maiuscola per sempre, nella quale possiamo abitare. È una cosa reciproca, stupenda. Allora vogliamo essere questa dimora aperta, accogliente, pulita, che gli ospiti che arrivano rendono meravigliosa come loro sono. È incredibile, è solo un amore che non possiamo comprendere, che chiede e offre questo. Riprendiamo il nostro libricino. La nostra vita non è un miscuglio disordinato di cose umane e divine che non riusciamo a mettere d'accordo, ma un'armonia indivisibile dove l'umano serve il divino per divinizzare tutta la creatura, e la carne partecipa alla nostra vita in ogni cosa nella misura a lei destinata. L'abbiamo citato diverse volte. Ho sentito che anche Padre Mario l'ha citato l'ultima volta a San Lazzaro. E però è sempre importante, è un punto molto importante, perché spesso noi sentiamo questo stridore, come se ci fosse un'impossibilità di mettere d'accordo le cose umane e le cose divine. Di fatto non dobbiamo metterle d'accordo, ma semplicemente subordinarle nel modo giusto. Quindi se abbiamo messo Dio al primo posto, se abbiamo accolto, vogliamo accogliere la divina volontà, tutto il resto è sottomesso da noi, perché lo vogliamo con la nostra libertà, è sottomesso e serve a raggiungere lo scopo e la meta. Non è che ci arriviamo nonostante questo corpo di cui non so cosa farmene, mi dà fastidio perché ogni momento mi mette a rischio, in difficoltà di perdermi il cielo, no? Perché il cielo non lo posso raggiungere se non attraverso questa carne che il Signore mi ha dato e che proprio devo usare, virgolette, per usare per. Allora è in gioco, mi serve, è utile. No, non è un ingombro, è uno strumento per poter raggiungere la meta. Un po' di tempo fa Gesù diceva, perché a volte qualcuno, magari anch'io, si fa venire dei pensieri, dicevo che bello se potessi già essere in paradiso, e così, no? E il Signore dice, la meta non si raggiunge morendo, ma morendo a se stessi, a quel se stesso caduto che deve lasciare spazio, che deve lasciare la vita perché rinasca quel se stesso ricreato. E quindi non è che uno può illudersi, dice vabbè, questa notte il Signore mi chiama, ho risolto tutti i problemi e me ne vado in paradiso. No, non è così. E qualche volta qualche pensierino, diciamo la verità, ce lo siamo fatto, no? Io me lo sono fatto, la risposta è stata per me, quindi ve lo dico, che così magari non ci facciamo venire delle sue idee, no? Dice, beh, insomma, oramai, chissà mai che forse sono pronta per il paradiso. Saremo pronti se e quando e dove deciderà il Signore.
Quando siamo molto stanchi.
Sì, qualche volta quando siamo stanchi, ma anche lì mi sembra che ce l'eravamo detti che Nel divin volere ci sono tante possibilità, vero? Che tante volte trascuriamo perché semplicemente non ce ne ricordiamo, perché ci dimentichiamo di attingere al tesoro sconfinato che abbiamo in mano. Credo di averle già detto questa cosa, però tu, parlando di stanchezza, con esperienze che abbiamo fatto, di stanchezza veramente umanamente tanta, e magari ci dimentichiamo di dire: Signore, sei tu il mio riposo. E allora nella divina volontà io mi riposo in te qui adesso e subito. E la stanchezza se ne va, scivola a terra come uno straccio vecchio, però dobbiamo saperlo, dobbiamo sperimentarlo per vedere davvero le sue meraviglie. E così in tantissime altre situazioni ci dimentichiamo che abbiamo in mano il dono supremo, che siamo chiamati a spenderlo per noi, per gli altri, in ogni momento, in ogni cosa, grande, piccola, che piccole poi di cose piccole nella divina volontà non esistono, tutto è grande, perché è grande la mano che ce la offre, la mano del Signore, qualsiasi cosa che a noi sembra una briciola, ma deposta nel divino volere diventa una cosa enorme. E questo vale per tutto, poi naturalmente per la preghiera, per l'intercessione, qualunque cosa che vi venga in mente è trasformata se è vissuta nella divina volontà. Qui c'è una cosina a proposito del demonio che il Signore ha chiesto proprio di evidenziare, perché anche lì ogni tanto abbiamo le nostre paure, vero? Facciamo bene aver paura se non siamo nel Signore, perché in effetti a quel punto lì siamo molto a rischio, perché il nemico c'è, fa il suo lavoro, è perversa e sappiamo che fa tanti danni. Però il Signore ci dice: contro i miei figli fedeli, infatti, è il seguito di un messaggio più lungo, non ha nessun potere, millanta per tentare, perché ogni tanto ci provano a scoraggiarci, a dire, è vero, ci prova a scoraggiarci, diciamocelo tutti. Ecco, ogni tanto ci riesce, non ci deve riuscire. Millanta per tentare, ma non ha in mano niente, chi mi appartiene lo sa. Allora questa cosa teniamocela bene nella mente e nel cuore, quando magari siamo tentati, quando ci sembra che tutto sia inutile e anche ho pregato tanto, ma chi lo sa, no? Non ha in mano niente. E poi mi dice, l'ho scritto, figlia del mio volere, non tacere questo, perché è importante che lo sappiamo. E a proposito di questo vorrei dire una cosa che poi credo di aver ripreso sulla preghiera finale. La divina volontà, che contiene tutto, contiene anche la potenza, e noi sappiamo anche questo perché abbiamo fatto tante esperienze, ognuno le sue, no? Però qualche volta, adesso parlo proprio in prima persona perché mi confesso qualche volta, no? Anche delle mie, qualche volta noi abbiamo un'idea della potenza che comunque è collegata con la nostra volontà, non è sempre collegata al 100% con la divina volontà. E allora uno si chiede: ma come mai, se ho pregato nel divin volere per questo, per questo, per questo, e fra virgolette ha funzionato, non è così che, ma comunque mi capite, e come mai adesso invece che ho questo bisogno per me o per una persona e sto pregando, sto chiedendo, sto facendo tecnicamente tutte le stesse cose e non funziona? Allora uno si mette davanti al Signore in umiltà, in ginocchio davanti alla croce, dice: Signore, non capisco niente, però fammi luce, no? E la luce arriva e ti fa comprendere che quella potenza, la stessa potenza che ha permesso a Gesù Cristo di guarire, liberare, risuscitare i morti, far tacere le onde del lago e tutto quello che voi sapete, quella, la stessa potenza gli ha permesso di rimanere in croce per amore e di non scendere e di non fare nulla di quanto avrebbe potuto per sé. E questo vale anche per noi, nel momento in cui il Signore ci chiede una cosa diversa da quella che noi stiamo chiedendo, che noi vorremmo, che noi desidereremmo e che la chiediamo nella divina volontà, però evidentemente in quel momento divina volontà non è, ma non è una mancanza di potenza. Accogliamo la potenza e la sperimentiamo nella forza che poi riceviamo per poter affrontare quel momento, quella sofferenza, quel dolore che invece è nel progetto. È difficile questo passaggio.
È difficile,
però è proprio sperimentato così fresco che mi sembra giusto, poi dopo eventualmente possiamo cobrare, però è importante. Allora, se sto pregando nel divin volere per qualche cosa che purtroppo in quel momento che vorrei e che non ottengo, non devo sentirmi impotente, devo rendermi conto che la divina volontà in quel momento lì non è così unita. Io non sono così unita alla divina volontà.
Sempre quella a modo tuo.
Ecco, bravo, sì. Così racconto anche questa piccola cosa che ho già raccontato a padre Mario. Sì, perché noi facciamo presto a dire fiat. E lo diciamo anche convinti. Però nel momento in cui, per esempio, che ne so, c'ho un grosso mal di pancia, tanto per dire una cosa banale, e prego nella divina volontà, secondo voi cosa sto chiedendo? Che mi passi male? Ecco, così, no? Ma non è detto che sia questo, quel momento, che sia la divina volontà. E anche questa è un'esperienza proprio fresca, perché è proprio un momento difficile, di fatica, di sofferenza, così. A un certo punto ho detto: Signore, aiutami a modo tuo. E mi sembrava che fosse sempre fiat, perché che differenza c'è tra dire fiat e dire aiutami a modo tuo? Ho scoperto che c'era una differenza enorme. L'ho scoperto perché? Perché ho sentito la gioia, l'esultanza del Signore di fronte a questa preghiera. E sono rimasta stupita, ho detto, sembrava la stessa cosa. Non era la stessa cosa. Aiutami a modo tuo. Era di più che dire un fiat che andava via lo show.
Fiat significava l'accetto e basta.
Era di più, ho capito, non sono neanche in grado forse di spiegarlo fino in fondo, ma ho capito che era diverso, che era di più, che era più consapevole, che dire aiutami a modo tuo vuol dire che non è detto che sia quel modo che io adesso stavo sperando e così, no? Può essere diverso, però questo presuppone, fratelli e sorelle mie, una fiducia sconfinata, ma d'altronde senza questa fiducia noi non possiamo essere nella divina volontà, una fiducia sconfinata che ci permetta di pensare che quel modo suo comunque sia, è comunque bene, anche se non lo vedo in questo momento, lo vedrò. Quindi il messaggio di Gesù ci dice: voi vedrete, la vostra gioia sarà grande, è quello che va bene, è quello che è fiat davvero, e non fiat, però speriamo che sia a modo mio. Aiutami a modo tuo, perché il modo tuo, tu che sai, tu che puoi, tu che sei onnipotente, tu che mi ami alla follia, il tuo modo può essere solo il migliore. Io non sono in grado di recepirlo, di capirlo subito, perché questo lo capiamo benissimo col messaggino che abbiamo qui di seguito. Non vi ho chiesto di capire le mie vie, ma di seguirle, passando dal grembo di Maria, a piedi nudi in Galilea, è la sua strada, no? Amando e beneficando tutti, annunciando il regno di Dio, portando la croce, risorgendo nella luce della vita. Credo che sia, è chiaro, vero? Voi figli del divin volere potete capovolgere la sorte di molti. E certo, se seguiamo questa via nella divina volontà, quanti possiamo raggiungere? Che bello, no? Quando ci dice avanza la luce e la tenebra si ritira, sconfitta, no? Non certo per la nostra potenza, che non ce l'abbiamo, però per quella potenza che abbiamo nel dono per grazia. Nessun sole manchi all'appello per un bene non fatto. Qui siamo sulle omissioni, siamo attenti alle omissioni perché sono gravissime in questo momento. Il momento in cui abbiamo un tesoro così grande e magari ne spendiamo solo qualche spicciolo perché siamo pigri o distratti o disattenti, è grave questo.
Bisogna confessare.
Eh sì. Nessun sole manchi all'appello per un bene non fatto. Brillino accesi nel vostro fiat tutti i soli che vi ho donato. Lui ce l'ha dati da accendere. E colmino il vostro cielo e il cielo. Così sia.
Questo sogno d'amore.
Prego.
2009, dal sogno d'amore.
Sogno d'amore è l'ultimo volume che arriverà appena Don Giorgio mi consegna le preparazioni. Però c'è già, è in attesa di essere giusto. Ecco. Io penso che per il momento abbiamo incamerato, non poco, vero? Abbiamo ancora un pochino di tempo.
Non vi ho chiesto di capire le mie vie, ma di seguirle. Ecco, questo seguire la via del Signore, la strada del Signore, vuol dire vivere della sua vita, ma non soltanto nel grembo di Maria e non soltanto risorgendo nella luce della vita, ma sempre, cioè vivere tutta la sua vita. Lo dicevo anche nell'ultimo ritiro che abbiamo fatto a San Nazaro, cioè non vivere solamente i momenti, alcuni momenti della vita di Gesù che sono piacevoli, sono belli. È bello vivere con Lui la moltiplicazione dei pani e dei pesci, è bello vivere con Lui la risurrezione di Lazzaro, nel grembo di Maria, quante volte, no? Lo diciamo, Madonna mia, prendimi nel tuo grembo, è una cosa bellissima questa. Però ecco, dobbiamo anche vivere necessariamente tutte le altre componenti della vita di Gesù, quindi l'annunzio del regno, amando e beneficando tutti, non alcuni, amando e beneficando tutti. Proprio i Vangeli di questi ultimi giorni, no? Ci dicevano proprio questo gli stessi, su e giù i Vangeli, penso di sì.
No. Però noi conosciamo anche
quindi non giudicare, ecco, era questa un po' tutta la amate coloro che anche quelli che non vi amano, ecco, amando e beneficando tutti, non alcuni sì e altri no, o quelli che mi sono simpatici li amo e gli do benefici, a quelli che mi sono antipatici non li tratto male, però molte volte c'è una certa indifferenza, ma il Signore ci dice, non ci parla di indifferenza, ci parla di amare e beneficare tutti, portando la croce, portando la propria croce, perché solo portando la croce nella propria carne cioè portando le stigmate di Gesù, e queste stigmate di Gesù non devono essere quelle che portava Padre Pio o altri santi, o San Francesco o Santa Caterina da Siena, ma devono essere la passione di Cristo impressa proprio a carattere indelebile nella mia vita, che non sono i dolori della passione o la crocifissione cruenta, ma sono una crocifissione continua, giornaliera, giorno dopo giorno, che mi permette, ecco, questa crocifissione, questa vita di Gesù nella mia vita, ecco perché sembrano salti, ma alla fine non sono salti, sono armonie. Questo vivere di Gesù, questo vivere la vita di Gesù nella mia vita mi permette di essere quell'eletto, e qui non devo montarmi la testa perché non c'è nulla da montarsi la testa, anzi c'è una grande responsabilità, mi permette di essere quell'eletto che accorcerà il tempo della grande tribolazione, che ci sarà ma che non mi interessa quando ci sarà. Ecco, attenzione, molte volte noi andiamo anche a correre, a chiederci ma chissà, ma quando, ma come, perché. Gesù ci ha detto, figuriamoci, solo il Padre conosce quando sarà, quindi figuriamoci se lo vogliamo sapere noi o se vogliamo calcolarlo noi o chissà quali generazioni passate o popoli passati. Quindi chi ha orecchi per intendere intende, no? I Maya eccetera eccetera, perché ogni tanto esce una data, 21/12/2012, ecco, ogni tanto escono queste date. Signore, grazie a Dio non ce le dice queste cose perché non ci interessano. Allora dicevo, solo vivendo la vita di Gesù, ecco, possiamo essere coloro che, questi eletti, dove eletto significa addossarsi la croce, addossarsi la responsabilità del mondo intero, non della mia famiglia o della persona che mi è accanto, ma di tutto il mondo, addossarsi questa responsabilità di tutto il mondo per accorciare il tempo della grande tribolazione. E sappiamo che, ecco, questo tempo della grande tribolazione si concluderà con la vittoria, con il regno di Cristo, con il fiat, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Allora non ci resta altro, ecco, che continuare a sperare, con la sua speranza, continuare ad amare, continuare ad adorare, continuare a sentirci, ecco, come ci diceva il Signore, dimora di Dio, appartenenza di Dio, abitazione di Dio, no? Quel continuare ad essere, il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Quando San Giovanni dice queste parole, ne possiamo pensare che parli di Gesù, e parla di Gesù, il Verbo si è fatto carne e venne a prendere dimora in mezzo a noi, ma parla anche di noi, di ciascuno di noi, perché ciascuno di noi diventa abitazione e dimora di Dio. Quando Dio disse a Davide, no? Mi pare a Davide o a Salomone, adesso non mi ricordo chi dei due, tu mi vuoi costruire una casa, ma che? Povero stupido, sarò io che la costruirò a te, non tu a me. Ecco, molte volte noi vogliamo invertire le parti, no? Costruire noi la casa al Signore, mentre invece sarà Lui a costruirci, a costruire la dimora. Ecco perché allora quel "a modo tuo" non vale solamente per determinate cose, ma vale per tutto. Signore, ecco, diceva Santa Margherita Maria, diceva: Signore, ti consegno così come sono e trasformami come tu mi vuoi, no? Mi consegno così come sono, ma trasformami come tu mi vuoi, in pratica in te stesso. E poi c'era un'ultima cosa che, per esperienza, ecco, quando Gesù ci parla del demonio, no? Molte volte realmente si sente questa paura esasperata del demonio, e qualche volta indotta pure da qualcuno, perché ogni tanto si sentono messaggi eccetera eccetera, il demonio di qua, il demonio di là. Cioè, sinceramente, da chi ne fa l'esperienza un po', non dico tutti i giorni, però abbastanza spesso, c'è poco da aver paura. direte, ma tu sei prete, no? Sono cristiano, battezzato, figlio del divin volere, poi dopo sono pure prete. E quindi, ecco, la paura, ecco, come ci dice il Signore, non ha senso, perché non ha nessun potere su di noi. Se voi qualche volta vi capita, ma non vi capiterà, perché grazie a Dio adesso non è più così facile assistere a certe cose, di assistere a un esorcismo, vedete quando, come il demonio arretra di fronte al sacerdote o di fronte alla preghiera, di fronte ad un figlio di Dio. Perché? Perché lo deve fare per forza, perché non può andare avanti, no? C'è potuto andare avanti, semmai, con qualcuno che gli ha aperto la porta. Se noi gli apriamo la porta, allora va bene.
Diamo noi il potere.
Ecco, appunto, il potere glielo diamo noi, ma non è che se lo prende lui. Non lo può prendere. Se noi gli apriamo la porta, va bene. Se invece noi la porta la teniamo ben serrata e chiusa, ma attenzione, tenere la porta ben serrata e chiusa non per paura del demonio, o per paura dell'inferno, no? Perché oggi si pensa così, io non vado a messa tutte le domeniche, poi metto paura dell'inferno, metto paura di, oppure recito il rosario tutti i giorni perché ho paura del demonio, non è così, porto la corona al collo perché mi difende dal demonio, insomma, non è che facciamo tanta differenza a questo punto tra una corona e un corno, perché se la vedo in questo modo, no, la nostra fede, il nostro essere figli del divin volere, il nostro appartenere a Lui completamente, ecco, donarci a Lui a modo suo, anche donarci a modo suo, l'amore, ecco, che vince tutto questo. Quindi il Signore ci dice, San Giovanni è venuto nel mondo principalmente per distruggere le opere del demonio, e le ha distrutte. Quel per, quando noi leggiamo quel per distruggere le opere del demonio, non vuol dire le distruggerà, no, le ha distrutte. Ha distrutto, questo abbaia per senza niente, lasciamolo abbaiare, perché can che abbaia non morte.
Posso dire ancora una cosa?
Sì.
Vorrei dire ancora una piccola esperienza fresca, che ho suggerito quello che diceva prima il padre a proposito appunto della nostra responsabilità come umanità. Ci ricordiamo, il Signore ci ha chiesto di presentarci come umanità, vero? Ecco. E non so perché nella preghiera, in questo presentarsi come umanità, qualche giorno fa ero in chiesa e sentivo in qualche modo il peso, come se l'umanità che volevo rappresentare, volevo presentare il Signore presso di me, fosse tutto un disastro. Perché pensavo ovviamente agli ammalati, ai sofferenti, però anche a tutto il male, il peccato, eccetera. Mi sembrava quasi che tutto questo, insomma, dico, sono l'umanità tutta schiacciata come una marmellata, no, da questa fatica. E però il Signore dice, sei l'umanità, tutta l'umanità, allora non solo l'umanità peccatrice o sofferente, o anche tutta l'umanità santa del cielo e della terra. Allora, è importante, perché magari questo non ci viene in mente, almeno a me in quel momento mi veniva in mente, solo l'umanità, e mi sembrava di essere sotto un macigno, no? Pensando a tante cose. E però sono l'umanità, tutta l'umanità, e quindi è vero che colgo tutto quello che è il dolore, la pena, la sofferenza, eccetera, però se accolgo anche tutto il bene, la santità del cielo e della terra, e beh, insomma, la cosa comincia a essere un po' più
bilanciata.
Ecco, niente, volevo dire questa cosa. Ave Maria,
grazie al Signore con te.
Signore sia con voi. Per i meriti e l'intercessione del cuore immacolato di Maria nel divin volere, vi benedica, vi custodisca, vi difenda, vi protegga, vi liberi e vi guarisca, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.